sgocciolare. No, non si dice sgocciolare. Cioè, comincia il countdown alla fine sociale di manie di protagonismo per questa stagione. Per questa stagione, eh sì, perché è venerdì, cioè domani sarà l'ultimo nostro giorno insieme. E questa cosa mi allarma, mi agita, mi ansia. Però lo so che non ci abbandoneremo reciprocamente, ma ci troveremo sui social, nel podcast, per le dirette di Instagram. Vedrete che mi verrà la mancanza appunto alle 18, e quindi tutto agosto alle 18 farò delle live. Martedì già ce n'è una, martedì prossimo, ma in generale andrò live, quindi stay tuned. Chi sono io, per chi invece ascolta random, si è sintonizzato su Radio Parma 102.104 e dice: ma chi è questa simpatica ragazza che parla? Mi chiamo Valentina Tridente e mi trovate sui social come VEE di Valentina e oppure V Tridente, e conduco Mani di Protagonismo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 qui su Radio Parma. Ma se vi perdete la diretta c'è anche il podcast, quindi direi tutto sommato non male. Oggi è giovedì e per tutta la stagione ufficiale il giovedì ha significato, e anche oggi è così, salutava sempre come rubrica, diciamo, protagonista dello spazio. E che però per la stagione normale erano gli highlights di Chi l'ha visto, che va in onda normalmente il mercoledì sera su Rai 3. Ma dato che questa è la seconda settimana che anche loro si sono fermati per la pausa estiva, e voglio dire, se si ferma Chi l'ha visto, insomma, in fin dei conti mi posso fermare anch'io, parleremo comunque di true crime. Tra l'altro io ho un sacco di domande da fare a Luca oggi, perché ho ascoltato un podcast colpevolista sulla strage di Erba, quindi ho un sacco di domande da fargli. Bene, iniziamo, sì, perché sono carica, si sente. Stasera finalmente vado a vedere Barbie. Musica, rassegna stanca, e poi salutava sempre della bravissima e bellissima Miley Cyrus alle 18:17 minuti qui su Radio Parma 102.104. Diamo quindi il via alla rassegna stanca, che è quella rassegna che specialmente con questo caldo vi legge i titoli ma non vi dà le notizie. Festival di Venezia, il direttore Barbera, Woody Allen, Polanski e Luc Besson alla mostra. Non vedo quale sia il problema, ma non so, uno è un predatore sessuale, l'altro è un pedo, ok, niente, andiamo avanti così, che va bene così, andiamo avanti così, che va bene così. Dunque, vabbè, lo sapete tutti che purtroppo è venuta a mancare Sinead O'Connor proprio ieri. Una vita tormentata di un'anima tormentata. Devo dire che mi è dispiaciuto molto, pur non essendo io, non voglio fingermi, fan, quando fan non la sono mai stata. Andrea Purgatori, secondo l'autopsia c'è un problema cardiopolmonare tra le cause della morte. E ancora, Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale. Kylie Jenner è pentita di essersi rifatta al seno. Ah, vedrai che adesso tutte in fila. Kim Kardashian dirà: mi sono pentita di essermi rifatta al sedere. Ma non si può, non sarebbe più onesto dire ho cambiato idea? Cioè, mi sono pentita di fare tutta sta scenata. Ah, l'ho fatto 6 mesi prima del scoprire di essere incinta di Stormi. Ma vabbè, l'hai fatto, adesso hai cambiato idea, è cambiata forse la moda, è cambiata idea, è cambiata la moda, no? Barbie, The Album, la colonna sonora di Barbie Land non suona bene nel mondo reale. Ristoranti da non perdere, ma vabbè, 3 modi per tenere una relazione lontana dal tradimento. Raga, io queste robe qua non... No. Cioè, se io sono fatalista... Cioè, uno può lavorare... Allora, partendo dal presupposto che dobbiamo lavorare su noi stessi per avere una relazione più sana possibile. Dopodiché, se uno ti vuole tradire, ti tradisce, raga. A proposito di lei, Kim Kardashian con la più desiderata delle borse più desiderate, la Birkin Himalaya. E cosa sarà fatta? Come minimo con la pelle di qualche agnello dell'Himalaya, che sono ovviamente in rischio estinzione. E ancora, UNESCO, via gli smartphone dalla scuola, distraggono e disturbano. Arresto cardiaco al matrimonio, l'abbiamo detto anche ieri. Il mio Filippino, una mostra che racconta la comunità filippina in Italia. Giovanotti e il videomessaggio da Santo Domingo dopo l'operazione. E ancora, The Weeknd, scaletta del concerto a Milano. Pinguini tattici nucleari che per il look credono davvero nei giovani. E poi, ciabatte di gomma sì o ciabatte di gomma no? Questo è il dilemma dell'estate 2023. Anche andremo tutti a fuoco o moriremo annegati, sì? Oppure bruceremo nelle fiamme dell'inferno e soffocheremo dai fumi del... No? Scherzo, no, mica tanto. C'è la pubblicità. Ci colleghiamo nel frattempo con Luca, poi torniamo e apriamo, diamo il via a Salutava Sempre. Avrete sentite mille variabili e varianti di questa melodia, che tra l'altro è presa dalla quinta di Beethoven. Questo è stato il primo nel 76, Walter Murphy, che ha campionato questo brano famosissimo di musica classica, rendendolo un po' groovy, un po' funky. Poi da lì, apriti cielo, l'ha fatto 14 milioni di artisti. Ma diamo il benvenuto a Luca!
Buonasera a tutti, ciao Vale.
Ciao Luca, questo è l'ultimo giovedì di Salutava Sempre. Sì. Sono un po' tristona, ti dico la verità, sono un po' trista, Tristano Isotta.
Sì, per essere il mio primo finale di stagione, sì, è veramente strano, anche perché comunque... Abbiamo iniziato a ottobre, quindi è stato proprio un bel viaggio.
No, esatto, e poi ridendo e scherzando, cioè, diventa un appuntamento, cioè settimanalmente, io so che quelle 2 o 3 volte noi comunque parliamo per tot tempo e ci scambiamo. Lo faremo sui social, Luca.
Esatto.
Dunque, io, vabbè, oggi sono andata a montare i dread, sono andata a Cremona come mio solito e ho finito ufficialmente durante il tragitto tutto il podcast che mi ha consigliato la Vale quell'altra della redazione di Malcesine, che ogni tanto mi manda dei link e di solito vado in fiducia perché sa... E mi ha consigliato, non so se hai avuto modo anche tu di ascoltarlo.
L'ha consigliato anche a me, ma non ho avuto ancora modo di sentirlo. Il podcast colpevolista.
Il podcast colpevolista. Adesso vi spiego bene, no? Nel senso che, allora, Luca è stato bravissimo perché per gli ultimi 2 extra disagio ci ha fatto una disamina eccezionale della storia della strage di Erba, protagonisti, ovviamente tutta la famiglia... Non mi viene il cognome, però avete capito, della palazzina, insomma, del ghiaccio di Erba e condannati in via definitiva Rosa Bazzi e Olindo Romano, ok?
Esatto.
E cosa succede? Che io, vabbè, me ne sono accorta, ma anche poco, comunque che c'è tutta un'enorme, no, schiera di pensiero che è innocentista nei loro confronti. Allora Luca è stato molto bravo perché ci ha presentato in una prima parte la versione dell'accusa e in una seconda parte la versione della difesa, destabilizzandomi completamente. Ok, quindi devo dire che sì, è uno di quei casi in cui mi sento dire che la difesa ha fatto un lavoro e che sia poi stato fumo negli occhi, che sia stato coriandoli al vento, sono stati molto bravi. Ci marciano sopra tutta una serie di testate che con questo ci sbarcano il lunario. E io per un attimo, una settimana o due, non sapevo più niente. Non dicevo, ma oddio, cosa succede? Questo podcast mi ha un po' ridimensionato, devo dire, è fatto molto bene, si chiama Anime Nere, ma la cosa secondo me figa di questo podcast che è prodotto e raccontato da 2 giornalisti di La Provincia, che è un giornale di Como, che quindi copre poi quello che effettivamente è anche la zona di Erba. Quindi lì potete trovare, a parte sto pippolone di diverse puntate su la strage di Erba, ma adesso per esempio sono passata al rapimento di Chiara Mazzantini, mi sembra si chiami, che è un'altra cosa che è successa sempre lì in zona. È figo perché è locale, non so come dire, cioè loro hanno proprio il polso del, capito, del tessuto locale. E loro sono cioè inderogabilmente colpevolisti, cioè proprio, anzi, gran parte del podcast si pone proprio il problema del: è giornalismo quello che va a smesdare cose che non vanno smesdate a distanza di 16 anni solo per far parlare della questione, bla bla bla? Effettivamente è un po', ci sono dei metodi che sono discutibili. Ci ho pensato molto, Luca, e il nostro non è uno di questi.
Non male.
Noi siamo bravi, noi è vero che facciamo ironia, però non facciamo, non speculiamo sui fatti o sulle tragedie, le raccontiamo, ci scambiamo opinioni, ma non è: ah raga, allora andiamo tutti a, che ne so, sotto casa di quello là a bussargli alla finestra perché in realtà sono colpevoli i fratelli della vittima, cose del genere. Quindi siamo tranquilli, con salutava anche sempre.
Anche perché noi abbiamo fatto una puntata dal punto di vista dell'accusa, esatto, e un'altra dal punto di vista della difesa, quindi abbiamo dato voce un po' a tutti.
Bravo, sei stato super oggettivo, neutrale, hai dato i fatti. Effettivamente erano la versione dell'accusa e la versione della difesa, quindi
sì.
Se vi interessa, queste due puntate fatte da, raccontate da Luca, le trovate su Patreon, non le ho ancora caricate, no? Siamo indietro, no. Però se volete supportare le nostre attività extra potete farlo su Patreon cercando www.patreon.com/podcastdeldisagio e lì trovate un sacco di roba extra, tra cui anche le puntate dell'Extra Disagio. Detto questo, dopo adesso ci ascoltiamo una canzone, ma io poi ho una domanda fondamentale per te, a cui ho pensato tutto il tempo che ascoltavo questo qua, Anime Nere, che ti voglio porre, se ti va. Se ti va, ok?
Sì, sì.
Ci ascoltiamo Harry Styles con la nostalgia di chi ha sentito pochi giorni fa qui dalle nostre parti. Questa è Harry Styles, la sua Satellite, e noi siamo in compagnia di Luca Semeraro per l'ultimo salutava sempre della stagione, ma non l'ultimo di sempre. Prima di entrare negli update, le notizie di cronaca e di true crime che tu sicuramente avrai preparato, eccomi che vado a porti la domanda che mi ha tormentato durante l'ascolto. Sono tanti episodi, ci hanno fatto proprio stagione 1, stagione 2.
Sì, ho visto
sulla
che
di erba, quindi c'è veramente tanta roba. Ci sono delle interviste molto belle a parte esperti, ma anche esperti di media che spiegano l'editing, che effetto fa sulle persone un servizio tipo quelli delle Iene rispetto a un altro tipo di servizio, eccetera eccetera, e mi hanno riconvinto. Ok,
ecco.
Sono stati loro, va bene, siamo d'accordo, ci sono anche perché nonostante l'ottimo lavoro della difesa bla bla bla, effettivamente ci sono delle cose abbastanza palesi, non andrò adesso qua a elencarvele, però la mia domanda è: ma quindi loro pensavano di farlo, liberarsene, farla franca e andare avanti con la loro vita, secondo te? Cioè, nella loro testa era quello il progetto?
Sì.
Cioè lei che non sa leggere e scrivere, lui che, ok, si sono guardati e hanno detto: ci pensiamo noi.
Sì.
Ok. E questo
il scontrino
che mi...
anche è chiaro segnale, certo, di questa cosa.
Certo.
Sì.
Sono molto interdetta da questo fatto.
Cioè nel loro essere menti semplici, la loro convinzione è stata: vabbè, non abbiamo risolto fino adesso, senti, andiamo sul drastico, rimuoviamoli fisicamente.
Ok, perché quello che l'informazione, o meglio la spiegazione che mi ha proprio convinto del tutto al 150%, era che effettivamente pendeva su di loro questo processo per aggressione, credo.
Sì,
no?
Sì.
Che Raffaella
Castagna,
grazie, cioè l'aveva denunciato Olindo per questa cosa. E quindi io capisco che a loro due probabilmente gli è venuto questo panico che il loro piccolo microcosmo ecosistema venisse meno, no? Cioè, venisse minacciato, sì. E ok. Però il tassello che manca a me è che se io dovessi essere, mettiamo, frustrata da una situazione, anche io ce l'ho un vicino cacacazzo, adesso non voglio paragonarlo a questa situazione, però io so benissimo che io non sarei in grado di pianificare, eseguire, ripulire e darmela, capito, e farla franca di una roba del genere. Mm-hmm. Come mai loro invece no?
Beh, comunque la loro salute mentale era compromessa, quindi una risposta secondo me in parte è quello. Sì, cioè loro sono, cioè Olindo e Rosa costituivano l'universo di Olindo e Rosa, mm-hmm, fondamentalmente, quindi tutto ciò che era al di fuori del microcosmo Olindo e Rosa per loro era accidentale, era comunque accessorio.
Ho capito.
E quindi
no, è molto, cioè,
il valore attribuito al prossimo era questo per loro, fondamentalmente.
Sì, è difficile per me entrare appunto in quell'ordine di idee, ma lo dice anche un'altra psichiatra che loro intervistano sempre in questo podcast che vi consiglio, Anime Nere, cioè che uno dei motivi per cui questo caso ancora fa così tanto parlare, e quando le iene dicono j'accuse, loro sono innocenti, tutti noi diciamo oh, è perché facciamo proprio fatica noi persone tra virgolette comuni a raccapezzarci sul fatto, sì, che due X persone possano effettivamente fare una roba del genere. E credo che sia lì poi il nocciolo della questione, che pur di non crederci preferiamo credere che siano innocenti, che ci sia un complotto, eccetera eccetera. Bene Luca, grazie, hai dissipato gli ultimi dubbi che io avevo.
E tra l'altro la prima notizia di oggi riguarda proprio loro, eh.
Perfect, vai!
Perché ci siamo lasciati settimana scorsa con la procura che aveva bocciato la presentazione, no, di questo ricorso per la revisione del processo, sostenendo che quindi, esatto, fosse privo di fondamento, no? Uh-huh. Ecco, la procura, notizia di ieri, che la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha trasmesso di nuovo alla Corte d'Appello di Brescia l'atto con cui il sostituto procuratore generale Tarfusser ha proposto la revisione del processo, quindi è stato ripresentato. È stato depositato anche un parere di inammissibilità della stessa procura generale, quello di settimana scorsa, uh-huh, e secondo il quale, come vi dicevo, questo ricorso era stato presentato da un soggetto non legittimato, perché Tarfusser, vi avevo detto, non lo poteva presentare, per questo è anche sotto provvedimento disciplinare, e allora l'ha presentato questa volta un soggetto illegittimato. E di conseguenza, insomma, adesso che è stato presentato dalla procuratrice generale di Milano, diciamo che questo ostacolo che c'era settimana scorsa è stato superato, quindi bisognerà andare a vedere nella sostanza il ricorso se è ammissibile o meno. Quindi in realtà la questione è ancora aperta, quindi quello che era il vizio di forma del soggetto che aveva presentato il ricorso è stato superato, ma questo non vuol dire che il ricorso in sé sia ammissibile, anzi, certo, già comunque nel rigetto di settimana scorsa si era lasciato intendere che non ci fossero elementi così rilevanti tali da determinare il ribaltamento, sì, delle decisioni precedenti. Quindi se non è saltato fuori qualcosa di nuovo nel frattempo, dubito, chiaro, che potrà avere chissà quanto seguito.
No, è straordinario che questa, appunto, questa campagna, no, di Rose Olindo Innocenti non abbia convinto solo, appunto, una parte di pubblico da casa che guarda la TV, ma abbia convinto anche dei PM e dei, capito, dei magistrati, che, voglio dire, non lo so, è affascinante questa cosa, che ci stavo pensando anche a come, giustamente, come tu avevi scelto di raccontarcela la storia, che raccontandoci, non so se l'hai fatta apposta, non ho idea, però raccontandoci prima la parte dell'accusa e poi quella della difesa, mi hai lasciato proprio col dubbio. Hai capito?
Allora, ma in realtà è anche il dubbio che ho io, nel senso che ho cambiato idea diverse volte su questo caso, quindi è anche un po' voluto, perché
certo.
Sposare solo una delle
no,
due,
infatti, però
delle due posizioni?
Stavo pensando... Come sarei rimasta se tu mi avessi raccontato invece prima la difesa e poi l'accusa? Capito cosa intendo?
Ah, ecco. Vabbè, allora lì è stata semplicemente
casuale.
Una scelta in ordine cronologico,
Ok,
nel senso che prima ha prevalso l'accusa perché c'è stata una condanna e quindi sono partito da
certo.
quella.
Bene, bene. Comunque molto affascinante. Ora andiamo in pubblicità, ma poi torniamo e continuiamo a chiacchierare di cronologia. E true crime. Hard out here for a bitch. Questa è Lofi. Don't you Lofe. Non lo so, raga, perché potrebbe essere francese come inglese come un'altra lingua. Laufey, se vogliamo dirla come è scritta. Si chiama From the Start e insieme la abbiamo ascoltata insieme qui a Manie di Protagonismo. Siamo entrati ufficialmente in territorio Salutava Sempre e la nostra redazione di Malcesine, riguardo alla mia riflessione su Rose Olindo, che ma insomma come hanno fatto a pensare di poter fare una roba del genere e poi farla franca, lei mi ha detto vivere una vita di merda come vivevano loro, forse la prigione era il loro ultimo problema.
Anche direi.
Oh mio Dio. Comunque lo sapete che sì, che la puntata di sabato del podcast Il Disagio vedrà come protagonista, come ospite, la vostra, yours truly, la Vale quell'altra, che ne aveva un sacco e una sporta da dire a tutti i turisti. Quindi anche voi che state ascoltando probabilmente vi sentirete presi in causa, perché ne ha per tutti proprio.
Sì, è il suo meccanismo di sfogo.
Esatto.
La puntata praticamente di
esatto,
di
non va in terapia e si sfoga con me.
A vomiterare ancora in presenza della Vale, insomma.
Vai, Lucchino, di cosa parliamo adesso?
Allora, breve aggiornamento, che in realtà non ci dice nulla di nuovo, ma comunque sempre aggiornamento, è per quanto riguarda il caso di Marzia Capezzuti.
Oh, ok.
Direi che è stato il caso di questa edizione, perché insomma è quello che proprio non abbiamo praticamente abbandonato mai, se non nell'ultima parte della stagione di Chi l'ha visto. Marzia, come sapete, è questa ragazza che si era trasferita dalla provincia di Milano a Ponte Cagnano, per poi esserci rimasta anche dopo la morte di quello che era il suo compagno e subire le vessazioni della famiglia di lui, anche insomma in una condizione però di disagio mentale assolutamente acclarato, tanto da renderla invalida, insomma, e avente diritto ad una pensione. E a un certo punto ne è stata denunciata la scomparsa, ma insomma ben dopo mesi di ricerche quello che temevamo poi si è realizzato: è stato ritrovato il suo corpo in questo casolare e, come si sospettava, gli indagati sono chiaramente la famiglia del suo ex compagno. Quando dico la famiglia parlo veramente di tutta
la
famiglia.
Famiglia
assolutamente capeggiata da questa figura, Barbara, che ormai conosciamo bene, quasi quanto Vito, che è colui che ha scagliato i cani contro la Cazzaniga,
come
il diario
osi,
della
come
potenza
osi
di questa donna che è riuscita a placarli
col potere della mente, col potere della mente.
Esatto. Neanche Jean Grey degli X-Men avrebbe potuto fare tanto. E insomma, chiaramente una volta trovato il corpo c'è stata la necessità di prolungare quello che è il termine per le indagini preliminari. Ebbene, durante questo prolungamento del termine, negli scorsi giorni è stato nominato il nuovo medico legale, che quindi andrà a fare la nuova perizia sul corpo di Marzia. I primi risultati della perizia ci dicono quello che purtroppo già avevamo avuto modo anche di vedere dalle fotografie, dai filmati, ossia che ok, Marzia è morta per soffocamento, strangolamento, ma in realtà il suo corpo porta segni di numerose torture subite in precedenza.
È una storia veramente brutta questa, che avevo un attimo messo nel dimenticatoio, per mere questioni di sopravvivenza, ma quando ci ripenso è stata proprio, e tra l'altro non è l'unica, cioè un fil rouge, un leitmotiv della cronaca è sempre parla sempre di queste persone vulnerabili di cui altri personaggi non ben definibili si approfittano, perché questa è stata la sua grande sfortuna, quella di essere invisibile per tutti, per la sua stessa famiglia, per poi chi l'ha irretita, chi l'ha poi a tutti gli effetti l'ha anche tenuta lì contro la sua volontà, nel senso che se una persona non è capace di intendere di volere al 100%, come fa a decidere cosa è giusto o sbagliato per se stessa? E questo è il risultato. Brutta storia.
Esatto.
Brutta storia. Io credo che avremo presto notizie, no, dei processi, perché secondo me andrà abbastanza spedita questa faccenda.
Secondo me nella prossima stagione, probabilmente già all'inizio, avremo qualche news.
Sì. E si valuta. Oh, come sempre, speriamo che poi la giustizia faccia il suo corso. E in qualche modo, anche se non altro, la memoria, ecco, di Marzia,
esatto,
possa essere, come si può dire, rispettata. Ecco.
Nudo, chissà cosa c'è. Sa musica.
18:56, sempre giovedì 27 luglio, nostro, basta, non lo dico più, poi ultimo giovedì insieme, mi serve per elaborare, capito, la separazione. Che
dobbiamo fare i conti con questa cosa. Sì,
dai. Però ancora per oggi godiamo insieme delle novità, insomma delle notizie più che novità, sui casi che il buon Luca ci porta sempre il giovedì con grande dovizia.
Allora, parliamo anche di un altro classico, insomma, di questa stagione, il caso di Liliana Resinovic.
Oh, ok.
La donna di Trieste, scomparsa e poi di cui è stato ritrovato il corpo in circostanze abbastanza particolari e incredibilmente in un primo momento sulla via dell'archiviazione come suicidio, cosa che chiaramente da subito è apparsa assurda. Tra l'altro lei, donna da una vita assolutamente in quel momento ad una svolta, perché lei, pur essendo sposata da diversi anni con suo marito, portava avanti una relazione parallela con un uomo per il quale sembrava intenzionata, dice lui, a lasciare il marito per quindi continuare a vivere questa sua storia, chiaramente marito che è di opinione assolutamente contraria. Ci siamo lasciati, insomma, alla fine della stagione con il rigetto della richiesta di archiviazione per suicidio, quindi la riapertura delle indagini, questa volta per omicidio e soppressione di cadavere.
Alleluia, alleluia.
Anche in questo caso è stato nominato il perito che si occuperà appunto di stilare la perizia medico-legale. Si tratta dell'antropologa Cristina Cattaneo. Non abbiamo chiaramente ancora le evidenze di questo esame autoptico, ma la vera notizia, che però è avvolta nel mistero, quindi non sappiamo quanto sia, non sappiamo se è un gossip di true crime o se nelle prossime settimane avremo delle info in più, ma gira voce che sia spuntato un altro indagato. Perché fino ad ora c'era chi sospettava di suo marito, Sebastiano, sembra che possa esserci un altro indagato, ma nulla di più si sa. Ma è venuto in mente, visto che lei era una donna divisa tra due relazioni, che si stia indagando anche sul suo amante a questo punto? È una cosa che troverai comunque sensata, perché effettivamente se lei era divisa fra due uomini lo trovo comprensibile. Ad ogni modo, queste sono le info che abbiamo ad oggi, non sappiamo di più, quindi vedremo un po' come si evolveranno le cose.
Sì,
però insomma, per essere una 63enne, insomma, aveva una vita, un thriller la sua vita.
Infatti stavo pensando alle mille vite di Liliana Resinovic come titolo del documentario poi sulla sua vita.
Sì.
No, ovviamente scherziamo, è una storia bruttissima, anche perché per fortuna non è uno dei tanti casi in cui l'omicidio di una donna, quindi un femminicidio, viene archiviato come suicidio, perché sono pure un po' troppi per i miei gusti, sinceramente.
Sì.
E effettivamente l'omino, l'amante insomma, mi fa un po' ridere a una 80 anni definirlo amante.
Sì, però, sì, è vero.
Evidentemente qualcosa insieme facevano, e è sempre stato esonerato da qualsiasi tipo di accusa, indagine, ma più che altro, sai, potrebbe essere un chiaro caso di quelli in cui il marito è talmente odioso come persona.
Sì, magari, è quello che non lo aiuta.
Non l'ho aiutato per niente il suo tipo di, no, il suo approccio alla cosa. Bene, noi abbiamo.
Vi dico solo, appunto, chiudo solamente dicendo che Cristina Cattaneo, che si occuperà della perizia medico-legale, comunque in passato ha già lavorato facendo rilievi sui corpi di Yara Gambirasio, David Pozzi, Stefano Cucchi, Elisa Claps e Samana Bass.
Minchia, ma. Scusate,
sono passati tutti da lei. Sì.
Beh, allora, se io fossi nella famiglia,
siamo in buone mani,
esatto, di Liliana, direi: vabbè, nella tragedia, almeno adesso la prende in considerazione una figura professionale credibile, autorevole. Bene, rimanete con noi, c'è la pubblicità, il segnale orario, ma poi torniamo qui a Mani di Protagonismo con Salutava Sempre. Peter Andre dal 1996 con Mysterious Girl, e se vi ha ricordato qualche cosa è perché qualcuno ne ha preso, diciamo così, a piene mani e ne ha fatto una canzone nuova che adesso non mi ricordo qual è, ma è una che è in heavy rotation italiana, però non è che dobbiamo stare qua a puntare il dito, no? Bentornati, bentornati, bentornate. Sempre la vostra vitridente di fiducia con il buon Luca Semeraro. E ti devo chiedere scusa perché sono stata una grossissima maleducata e non ti ho chiesto come va la schiena.
Allora, non sto prendendo più gli antidolorifici, okay, quindi...
Ok.
Sì, no, sono andato dall'osteopata, ho scrocchiato un attimino. Adesso i primi giorni post, è chiaro che bisogna aspettare, i primi 2-3 giorni sono di assestamento, quindi ci sta che in alcuni momenti si sta anche un po' peggio. Però, insomma, niente, bisogna aver pazienza e, insomma, ci vorrà un po'. Visto che ero già in via di guarigione, sono tornato al via, diciamo, con
l'incidente, sì.
Esatto, niente, dovrò... Diciamo che le vacanze saranno anche l'occasione per riposarsi e non e stare stici. Non succederà niente se nel mesetto di agosto ci si godrà, insomma, le vacanze. Non si esagererà fisicamente. Ecco.
Mi raccomando, stai sdraiato il più possibile. Ecco, poiché sia, spero, per te sulla spiaggia o su un divano o una sdraio, quello che è. Relax, mi raccomando.
No, non mi preoccupa, grazie. Fortunatamente... Insomma, non sembra così grave, meno male.
No, però è una di quelle cose che purtroppo, se appunto non la... Adesso faccio la nonna. Se non la sistemi bene adesso, ti darà dei problemi forever. Quindi devi stare proprio fermino, riposino, che per noi dell'Ariete è facile.
Esatto, ma allora voi non potete immaginare la frustrazione del non riuscirsi a chinare per una persona che è abituata a fare yoga, qualcosa a terra per me è frustrante in questo momento dovermi inginocchiare per raccoglierla perché non riesco a chinarmi.
Facciamo una sorta di esercizio di mindfulness, dell'accettazione dei nostri limiti corporei. Ringraziamo insieme il nostro corpo per tutto quello che fa per noi, invece di maledirlo quando non funziona.
È vero.
Anzi, ricordiamo, ecco, quando non funziona dovremmo ricordare, poi non lo, cioè, poi parlo bene, ma poi quando non funziona ricordarci di quanto è fenomenale quando invece funziona, tra virgolette.
Sì, anche perché, ragazzi, con tutti i colpi che subisce, che prende, comunque bisognerebbe anche ringraziarlo per avere le capacità di ripresa che ha.
Esatto. Senti, prima di rituffarci nel true crime, a proposito di essere Ariete, volevo raccontarvi questa cosa di, appunto, ieri sera.
Potrebbe essere il nome della nostra autobiografia, peraltro, essere Ariete.
Essere Ariete. E non è facile, raga, perché voi non capite la frustrazione, cioè noi Arieti non è che lo facciamo apposta, ma ogni cosa davvero ci fa incazzare, cioè tu dici, ma e che cazzo, cioè perché ti incazzi? se avessi una scelta, è ovvio che non mi incazzerei, no?
Assolutamente sì, cioè se qualcuno mi potessi scegliere una notizia devi stare a riposo, me la
va
godo.
Bene, ok.
No, invece, no!
È proprio una roba cioè, su cui dobbiamo proprio lavorare per tutta la vita, di riuscire a farci passare un po' le cose sopra, no? E per esempio, mentre io so, che poi un'altra peculiarità dell'Ariete è che siamo delle creature molto curiose, no? E questo è una cosa assolutamente positiva. Quindi quando il mio, appunto, il mio amoroso Andre e i suoi colleghi mi hanno parlato della sagra di Sant'Anna, provincia di di Poviglio, provincia di Reggio Emilia, nota per il lancio dell'uovo, a me subito mi sono partite
sì, io non aspettavo mille domande. Avrei dedicato il resto della puntata, guarda, perché non vedevo l'ora di sapere.
Mille domande, capito? In che senso il lancio dell'uovo? Ma come lo fate solo voi? Ma da quanto tempo? E quali sono le regole?
Anche un Andre...
Era gasatissimo,
cosa, tra l'altro.
Era gasatissimo, tra l'altro ha pezzato tutto il tempo perché lui si agita, è molto sensibile. E cosa succede allora? Vabbè, scopro di questa cosa, mi faccio dare due delucidazioni e dico wow, ma è una cosa fantastica, perché io amo, no, le tradizioni locali, le sagre, quelle robe lì. E quindi ieri sera era la fatidica serata del lancio, della gara del lancio dell'uovo. E già avevo, cioè, voi dite, vabbè, sarà una sagra di paese in cui si lancia un uovo. No, raga, no, raga, è molto più complesso. Ci sono tre gruppi, misto uomini e donne come categorie, e tutto un regolamento molto dettagliato, perché tu non è che dici, allora c'è questa via di Sant'Anna, che è questo paesino in provincia del paesino Poviglio di Reggio Emilia, che viene appunto da 40 anni, è la via dove si svolge la gara del lancio dell'uovo, ok?
Okay.
Tutti i locali si posizionano lungo i bordi di questa via, la trattoria di riferimento, che si chiama, guarda un po', Sant'Anna, che salutiamo, fa il rinfresco, c'è una specie di camion... che però funge da palcoscenico live con musica e canzoni e performance, e quindi è proprio un evento. La gara cosa succede? Che non è, si gioca a coppie, no? Uno tira e l'altro riceve, e fin qua ok. Ma si va per gradi, cioè le donne partono da 10 metri, 10 o 12, 10 metri, gli uomini da 18 credo, i misti non mi ricordo, e da lì ci si va allargando, cioè non è che tu dici vabbè partecipo e lo tiro lontanissimo subito, cioè è proprio tutto strutturato. E ovviamente
okay.
E io non sono riuscita a godermi la gara, la morale della favola è questa, perché vorrei rivedere delle regole di questo gioco, vorrei... tutto il tempo. Per esempio, secondo me non è giusto che uno possa partecipare nella stessa categoria più di una volta, cioè al massimo una coppia per categoria, cioè io potrei giocare nelle donne e nel misto, però una volta. Invece lì c'era gente che tirava l'uovo 600 volte. E allora non vale, secondo me, raga. Se conoscete la sagra di Sant'Anna e la gara del lancio dell'uovo, scriveteci al 333-964-9949. Intanto ci ascoltiamo Madame, e poi giuro che torniamo a parlare di cose serie.
Dove respiro, mi sembra un Dio, ma io ti devo...
Rieccoci, noi sempre qui, salutava
persa.
Mi è persa, adesso ci sono.
Adesso sì,
eccola.
Ok.
Rituffiamoci quindi in questo mare di salutava sempre, che è un mare amaro, ma è un mare interessante.
Sì. E come ultimo caso degli aggiornamenti, insomma, di questa edizione, in realtà... allarghiamo un po' gli orizzonti e andiamo negli States, perché negli States si è conclusa la vicenda che vedeva al centro l'accusa di molestie sessuali a Kevin Spacey.
Bravo, perché secondo me è interessante questa faccenda. Dici.
Sì, allora, tutto è cominciato in realtà ormai diverso tempo fa,
Sì.
perché se vi
Anni, anni.
ricordate, esatto, perché nell'ultima stagione di House of Cards il personaggio interpretato da Kevin Spacey non c'era perché Spacey era stato letteralmente cacciato dalla produzione di House of Cards a causa di queste accuse. Quindi è veramente una vicenda che si trascina da anni. Accuse lanciate da quattro uomini che lo accusavano di essere stati molestati sessualmente da
Sì,
Spacey.
sì, sì, sì.
Spacey che peraltro si è sempre dichiarato innocente. E quello che derivò fu un vero e proprio Me Too al maschile. Non mi piace come espressione perché il Me Too merita il suo rispetto e la sua dignità ed è assolutamente una lotta delle donne, a favore delle donne.
Beh,
E quindi
però.
parlare di Me Too al maschile nella vicenda di Kevin Spacey, insomma, visto come sono andate le accuse, non, prendetela con le pinze, insomma, perché non potrebbe essere percepito come non rispettoso, ecco.
Ma io, cioè, allora, se la lotta è quella all'abuso di potere e della posizione di questi personaggi che sono produttori, attori, comici, gente di potere che per come si dice, promettendo avanzamenti di carriera o anche semplicemente perché sono i capi, si approfittano di persone vulnerabili, io onestamente da donna lo condivido, ecco, con non so come dire, se questi
Ah, sì,
ragazzi che hanno
diciamo
denunciato.
che la cosa positiva di questo caso è che ha sdoganato l'idea che anche gli uomini possono essere molestati,
Capito,
perché ancora
esatto.
oggi fa strano, no?
E
Che sia
invece
un
no,
uomo a subire molestie, assolutamente è una cosa che può succedere. E addirittura, ecco, la prima di queste molestie risalirebbe al 1986 e sarebbe stata subita da Anthony Rapp, attore di Star Trek, che appunto ha affermato di aver subito queste molestie da Kevin Spacey nel lontano 86. Poi si sono susseguite anche le accuse degli altri tre uomini, insomma.
Ok.
E nel
Per
2020,
arrivare a 20, se non sbaglio, poi durante il
sì,
processo, sì.
assolutamente sì, esatto. E nel 2022 Kevin Spacey era stato assolto perché il fatto non sussisteva nei confronti di Anthony Rapp. Precedentemente nel 2019 erano anche cadute le accuse presentate dal figlio di Heather Arrow, che sono state anche quelle archiviate. Sono state archiviate anche le accuse del figlio dell'attore di Richard Dreyfuss, che anche lui sosteneva di essere stato molestato, e ieri l'ultima assoluzione, quella forse più importante, anche questa perché il fatto non sussiste, dopo un processo che è durato per 5 settimane. C'erano 9 capi d'accusa che gravavano su Kevin Spacey e adesso, insomma, fondamentalmente sono tutti caduti. È chiaro che lui però sono 6 anni che a causa di queste accuse è stato totalmente ostracizzato dal mondo di Hollywood, perché oltre a perdere completamente il suo posto, insomma, come protagonista della serie di House of Cards, era stato tagliato fuori anche dal film di Ridley Scott e non era stato più ingaggiato. E quindi sono 6 anni che chiaramente non gli restituirà più nessuno. E diciamo che insieme al caso, al processo Depp Heard, quello di Kevin Spacey era l'altro processo hollywoodiano che negli ultimi anni, no, ha tenuto banco, insomma,
Sì.
nelle cronache e nelle notizie di tutto il mondo. Ancora una volta, tra l'altro, hanno avuto un esito simile, perché in entrambi i casi il protagonista maschile della vicenda è stato assolto e speriamo in parte riabilitato. Adesso vediamo, Johnny Depp, ad esempio, in
Sì,
parte è
molto
stato riabilitato,
riabilitato,
quindi
sì.
insomma, col tempo credo che riuscirà assolutamente a tornare ai fasti di un tempo. L'accusa nei confronti di Kevin Spacey, se vogliamo, era ancora più infamante, ma insomma, si spera che dopo 6 archiviazioni, 9 capi di accusa che sono caduti, insomma, non ci sia bisogno di altro, no? Per poterlo riabilitare e riportare a fare il suo lavoro.
No, infatti, tra l'altro sarei stata molto più curiosa di vedere questo di processo
Sì,
rispetto a
sì.
quello di Johnny Depp e Amber Heard, che è stato, perdonatemi, una baracconata da circo. Invece questo sarei stata curiosa perché
però anche lì hanno parlato di merda.
Cioè, scusa?
Perché si è parlato perché lì ruotava tutto intorno alla cacca del cane.
Capivo Gianni... se intendevi che hanno parlato male o intendi proprio che hanno parlato di feci.
No, hanno parlato di feci, perché quando Johnny Depp si è trovato delle feci nel letto, Amber Heard sostiene che erano le feci del loro cane, ma Johnny Depp in aula con le telecamere ha detto assolutamente no, io la cacca del mio cane la conosco.
E quindi anche nel caso di Kevin Spacey c'era della cacca?
No.
Ok, sì, quella è diventata molto famosa, la cacca dei cani di Amber Heard. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torniamo sempre qui, sempre a mania di protagonismo. Man, great, so they gotta be great. 19:32 minuti qui su Radio Parma, sempre con Moi, la vostra vitridente di fiducia, e Luca Semeraro, che trovate sui social come chiocciolina, a proposito di Luca, per qualsiasi delucidazione, domanda, curiosità, dibattito in quanto a disagio, true crime, Temptation Island metterei anche nel carnet delle tue conoscenze e skills. Cosa sto dimenticando? Aspetta.
Libri,
ovviamente, libri tantissimi. Io le ultime cose che ho audioletto sono tutte state consigliate da lui cioè, oltre che consigliate, rispecchi effettivamente l'idea che tu mi hai dato di quella che poi era Paola Barbato. Che d'estate mi sa che la mollo perché è un po' inquietante.
Infatti mi ha dato l'assist perché, visto che martedì non ci siamo sentiti, adesso ci sono i consigli di lettura per l'estate, perché non è che vi lasciamo così a digiuno.
Anche perché, esatto, se c'è un momento in cui uno ha un pochino più di tempo è proprio questo, vai.
Esatto, quindi...
Chiudiamo Salutava Sempre ufficialmente?
Sì.
Vuoi dirlo allora?
No, lo diciamo alla fine, quando vi saluto.
Ah, ok, perfetto, vai.
Lo diciamo alla
dopo,
fine.
Dopo.
Allora. Triplete di consigli di lettura, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora, il primo titolo, libretto comunque breve, quindi questo, anche se non c'è audio, ragazzi, è breve, quindi è assolutamente abbordabile, e è molto in linea, secondo me, con i viaggi estivi, con questa stagione in cui, insomma, tendiamo a spostarci, a viaggiare di più. Il titolo è Turbolenza. L'autore è David Slay, che si scrive S-Z-A-L-A-Y, come Sza, si chiama Slay.
Oh, aspetta, S-Z-A?
L-A-Y.
L-A-Y. Ah, ok. Slay.
Sì, esatto, è edito da Delphi. Ve lo consiglio prima di tutto perché è breve. In secondo luogo, il titolo Turbolenza rimanda anche all'ambientazione principale di questo romanzo, che è quella degli aerei e degli aeroporti. Perché parlo al plurale? Perché questo libro si compone di 12 capitoli e ha una struttura esattamente circolare, nel senso che il libro si apre con il primo capitolo dedicato al primo personaggio, uno dei personaggi del primo capitolo in aereo incontra un altro personaggio, e questo personaggio incontrato in aereo sarà il protagonista del secondo capitolo.
Figo, mi piace, bravo, ok.
Questi personaggi si passano il testimone, ad accomunarli è semplicemente lo sfiorarsi, tra virgolette, nel senso perché magari semplicemente erano sullo stesso aereo, o erano in fila all'aeroporto nello stesso momento, o uno di loro doveva prendere un volo, e così via. Quello che è figo è proprio la struttura, è un vero e proprio passaggio di testimone. Sono dei flash, loro ci accompagnano quindi nelle loro storie, non riusciamo ad esaurirle, però non è frustrante, nel senso che ti lascia da una parte la libertà di costruirti, di pensare a che cosa sia successo, dall'altra però il libro ha una struttura compiuta, nel senso che quando arriverete alla fine, in parte il cerchio si chiude. Quindi in realtà i legami tra i 12 tornano, insomma.
Ma è un giallo però?
No, è proprio assolutamente l'incontro
Di queste
del momento della
persone.
loro vita che stanno vivendo in quello specifico istante.
Cioè, un romanzo sulle vite di queste 12, su degli stralci di
Esatto,
vite di queste 12
esattamente,
persone.
esattamente.
Ok,
La cosa
figo.
figa è che appunto, nonostante non abbia modo di andare a fondo e di raccontarti tutta la storia, quindi
Esatto,
tu non sai
certo.
come finisce la storia di
Chiaro.
questi 12 personaggi, non lo sai, te lo puoi immaginare, ma non ti genera frustrazione perché la struttura è circolare, nel senso che il cerchio si chiude.
Ok, cioè non
E
è
non vi
cioè
dico di più.
per quanto usi questo escamotage, non è che poi tu arrivi al capitolo dopo e dici, però aspetta, ma quindi a lui cosa succede?
E allora, in parte sì, ma in parte te lo fa capire, in parte comunque tu hai modo di costruirtelo,
Ok.
nel senso che hai anche una certa libertà. La cosa figa è che secondo me questo libro sarebbe perfetto proprio per diventare la base di un copione e
Già.
lascerebbe anche libertà, lascerebbe anche grandissima libertà. Quindi
È nuovo,
tenetelo
no,
d'occhio
questo?
perché, allora, non è nuovissimo, però io lo terrei d'occhio perché secondo me prima o poi un servizio di streaming le mani su questo
Sì,
libro ce le
ha
mette.
voglia, per
Perché
forza.
comunque lascia veramente molta libertà e sappiamo che poi i servizi di streaming le libertà se le prendono quando fanno gli adattamenti dai libri. Quindi questo è
Giusto.
perfetto perché se la possono prendere senza che nessuno gli urli dietro. Quindi.
Perfetto. Turbolenza di David Zlai.
È stato bello, devo dire stupendo. Io non so, non so più, non so più.
Sucker, fame fucker, bleed me dry like a goddamn vampire. E anche stavolta l'hanno fatta arrabbiare Olivia Rodrigo. Com'è che è? Bloodsucker, fame fucker. Deve essere che è sul suo cammino, nella sua gloriosa e splendente carriera, per quanto giovanissima. Lei sia deve aver incontrato, insomma, qualche opportunista, qualcuno di quei personaggi no, un po' ambigui che provano a approfittarsi di noi. A proposito, se vi interessa, ieri per gli ascoltabili è uscita la puntata di Predatori che parla proprio di, a proposito di opportunisti, eccetera, eccetera, parla proprio di Jamie Spears, ovvero il padre di Britney Spears, ovvero colui che insieme a Louis Taylor ha operato in modo che lei, poveretta, avesse vissuto per anni come una gallina dalle uova d'oro che doveva continuare a produrre e per altri tanti anni sotto tutela legale, come se fosse incapace di intendere di volere. Rieccoci, prego.
Rieccoci. Secondo consiglio, c'è l'audiolibro, vale?
Oh.
Sì.
Perché ho cercato turbolenza ma non c'era.
Però è breve,
È
però è
breve, è breve.
breve. Sì, è
Ok,
breve, breve. Secondo consiglio è La straniera di Claudia Durastanti. Tra l'altro è un candidato strega dello scorso anno. Edito dalla Nave di Teseo, è un romanzo autobiografico. Claudia Durastanti ci racconta insomma la sua vita, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le vicende legate al suo rapporto con i genitori. Lei ha un background familiare molto, molto particolare, molto interessante, perché nasce innanzitutto da una coppia di genitori sordi.
Ok, che non deve essere
Quindi.
semplice.
No, tra l'altro la madre è diventata sorda a causa di una meningite, il papà invece nasce in questa condizione e a un certo punto, insomma, della vicenda, quando lei è ancora in collegio da bambina, loro decidono di cercare fortuna negli Stati Uniti.
Ok.
Quindi per un periodo fanno avanti e indietro dagli States per andarla a trovare in collegio.
Ok.
A un certo punto poi decidono di rientrare in Italia. Dopo che Claudia, però, per un periodo ha vissuto negli States con loro e tornano nella terra d'origine delle loro famiglie, ossia vicino a Potenza. Quindi lei passa da New York a Basilicata.
Ok, facile direi.
E quindi lei si ritrova, insomma, ad essere all'inizio del periodo di teenager, come quella che dopo aver vissuto a New York finisce a Potenza, e per questo da qui anche il titolo dell'opera,
La straniera, certo.
Perché lei chiaramente Potenza non la sente vicino a sé. La cosa interessante è appunto la dinamica all'interno di questa famiglia composta da due genitori sordi che peraltro non le hanno mai insegnato il linguaggio dei segni.
E come comunicano tra di loro?
Ad esempio la mamma legge il labiale.
Ok.
La mamma legge il labiale perché non è nata sorda, okay. Quindi la mamma assolutamente legge il labiale.
Sì.
E anche volutamente non hanno mai voluto insegnarle il linguaggio dei segni. Il paradosso è questo. Quello che ne emerge infatti è che è una coppia di genitori molto molto strana, e per certi aspetti loro sono anche due sprovveduti. Lei non fa sconti, cioè lei, da quello che emerge insomma dalla narrazione, il fatto che i miei genitori abbiano questa disabilità automaticamente non gli dà il diritto di essere giustificati e compatiti. Degli errori li hanno fatti. Loro se ne sono andati negli States, io ero qua in collegio in Italia, ad esempio.
Aiuto.
E di errori ne fanno. Ad un certo punto, ad esempio, loro si separano. Non è che perché sono entrambi sordi
devono stare insieme
a vita. Quindi i genitori di Claudio e di suo fratello si separano, e lei non fa sconti neanche per come hanno gestito la separazione. Ad un certo punto, è una cosa che lei dice subito, ad un certo punto il padre li rapisce perché perde completamente la brocca.
Ok.
Quindi lei non fa assolutamente sconti. È bello da questo punto di vista perché non c'è assolutamente moralismo, non c'è retorica, e poi andiamo insomma anche a conoscere una realtà familiare che, se vogliamo, è disfunzionale, ma non nel senso classico. Cioè non abbiamo quindi sempre la dinamica molto americana del padre violento alcolizzato, della mamma depressa e quant'altro. No, è una dinamica molto diversa, molto, secondo me, vogliamo, unica, se non unica comunque, molto particolare e molto a sé stante.
E mi ricorda quel film che deve aver vinto, credo, dai, l'anno scorso c'è stato quel film bellissimo che ha vinto non mi ricordo quale premio prestigioso, in cui la protagonista è proprio questa ragazzina, figlia di genitori sordi, che però non mi ricordo se canta o suona, e c'è questo grande, diciamo, split nella sua famiglia, perché loro non capiscono come mai lei possa voler fare quello, visto che loro però non mi ricordo, te lo ricordi tu? Adesso ve lo cerco, ma so che lo state gridando voi perché se ne è parlato parecchio di questo film, perché ha vinto un premio importante. Comunque ci ascoltiamo Coez con Alta Marea. Grazie. E poi torniamo per gli ultimi consigli delle letture estive del nostro Luca.
Sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo, anche se ci perdo. E scusa se ti lascio andare. Sei come anche con l'alta marea.
Era
ho la notte scritta in
coda, che poi hanno dovuto mettercelo i segni del cuore in italiano, perché se non mettiamo il sottotitolo per i cerebrolesi, scusate, non ce la possiamo fare.
Dobbiamo dare quella patina di dramma, no, che ci contraddistingue.
Perché credo che, tra l'altro, infatti nel titolo originale sia semplicemente proprio tail, una roba del genere, cioè proprio non ci sia nessun cenno a la cosa dei segni del cuore. Guarda, adesso che mi ci fai pensare, mi ero incazzata come una bestia anche l'anno scorso con l'Alessia, ne abbiamo parlato, perché non è possibile questa cosa dei sottotitoli o dei titoli tradotti proprio a cazzo di cane. Bisogna fare qualcosa. Comunque vinse proprio l'Oscar, infatti.
Sì. Non lo trovate in streaming gratuitamente, però è noleggiabile in streaming, quindi è comunque recuperabile. È noleggiabile sia su Prime Video che su Apple TV che su Chili. Quindi potete tranquillamente noleggiarlo. Mi sa che lo guardo.
Sky on Demand, Now TV, eccetera. Sì, no, stavo cercando il titolo originale, ma in questo articolo non c'è. Comunque vi assicuro, sono garantito che non sarà The Signs of the Heart, perché non ce n'era bisogno. È molto carino perché il tema della disabilità viene gestito parlandone, ma senza fare quell'operazione di chissà come siete coraggiosi a fare questa cosa nonostante la vostra disabilità. Anzi, parla della difficoltà di lei, che non è disabile, non ha questa disabilità, a emanciparsi dalla famiglia che ha bisogno di lei, perché credo anche il fratello, cioè lei ha mamma, papà e fratello sordi, e ispirato dalla famiglia Bélier, un film francese di anni prima. Bene, comunque l'ho già salvato, è su Audible la straniera.
E poi abbiamo l'ultimo consiglio, che è la mia audiolettura in corso, quindi proprio nel pieno, anche questo su Audible, è il romanzo d'esordio, se vogliamo, come scrittrice di Chiara Tagliaferri, Strega comanda colore. Chiara Tagliaferri, noi siamo abituati a conoscerla come l'altra metà di Morgana, insieme a Michela Murgia, o se vogliamo anche la moglie di Nicola Lagioia, che è stato il direttore del Salone del Libro di Torino fino all'edizione di quest'anno, nonché anche autore, vi ricordo, della Città dei Vivi, che potete recuperare in qualunque momento, sia come libro che come podcast.
Bellissimo.
E Chiara Tagliaferri decide appunto di esordire anche nelle vesti di scrittrice, e lo fa con questo romanzo che è assolutamente, anche in questo caso, la sua autobiografia.
Okay.
È un'autobiografia che però non è in ordine cronologico. Lei quindi all'inizio di ogni capitolo dice quanti anni ha in quel momento storico di cui sta parlando. La cosa allucinante è che noi Chiara Tagliaferri la vediamo, insomma, tutta carina, tranquilla, al fianco di Michela Murgia. Lei, se vogliamo, è la parte magari più diplomatica rispetto a Michela Murgia, che è più sanguigna. Raga, questa ha già avuto una vita che è veramente una commedia americana. Cioè, io vi dico solo che a un certo punto la polizia sotto casa la ferma perché c'è una retata di prostitute e lei viene scambiata per una prostituta.
Adoro. Bellissimo.
È allucinante. Lei ha uno stile molto particolare, molto, molto suo. Fino al punto in cui sono arrivato io, tra l'altro, non accenna assolutamente a Morgana e la sua collaborazione con Michela Murgia, secondo me anche volutamente, nel senso che è il suo modo anche per emanciparsi dall'essere associata sempre a qualcuno, poi magari negli ultimi capitoli lo farà. E quindi, se vi va, insomma, di conoscere meglio l'altra metà di Morgana, che, se vogliamo, è ancora meno conosciuta, comunque insomma non si è ancora messa a nudo così come invece ha fatto Michela Murgia, Strega comanda colore potrebbe essere un'occasione per farlo.
Sì, ottima idea, ottimo suggerimento, salvato già anche quello, e via che si vola la mia playlist per l'estate, cioè la mia read list, listening lì, quella su Audible ne vede già tre. Ah, non mi ricordo, stagioni diverse o diverse stagioni, o quattro stagioni. Era quattro
diverse stagioni.
Ok, non c'era in audio.
Proprio Stephen King in audiolibro non c'è.
Ah, se la tira, Bene, però sì, mi hai dato come sempre tante idee. Oh, raga, tra l'altro, davvero, se poi ascoltate questa puntata in podcast e dite «Ah no, aspetta, com'è che era?» Scriveteci, perché quello che mi ricordo io ve lo dico. Lui ha molta più memoria di me, Luca, quindi...
Poi tra l'altro, se andate sul mio profilo e siete a corto di consigli, nel mio profilo ci sono le storie in evidenza con
tutti i libri
che ho letto.
È vero che tu posti tutti, certo, bravo.
Quindi fatevi un giro nelle mie stories e trovate tutte le copertine con i titoli dell'autore. Se poi c'è una copertina che attira la vostra attenzione, volete saperne di più, mi scrivete.
Bravo.
Insomma, ne parliamo.
Dunque, l'appuntamento con Luca è... ufficialmente, allora, lunedì è il primo di ferie, ce lo pigliamo, cioè il primo di Nomani e di protagonismo, ce lo pigliamo, anche perché devo fare 300 milioni di cose. Martedì andiamo in diretta ufficiale su Instagram 6:30 con l'extra disagio, che sarà il vostro sostituto di Mania di Protagonismo, almeno per martedì, ok? Quindi
esatto, esatto, esatto.
È... Ok, perfetto. Detto questo, Luca, è il momento di dirlo. lo so, anch'io sono...
No, allora, volevo ringraziare chi ci ascolta, che poi, vabbè, tanto gran parte di loro li rivediamo anche durante la live, però... Grazie veramente a tutti gli ascoltatori, un po' come fanno in TV. Volevo ringraziare i truccatori, le costumiste, i tecnici.
Sì.
No, fatemi ringraziare Valentina, fatemi ringraziare la Vale, perché lei l'ha capito prima di me, in realtà. Lei si è buttata prima di me in tutto questo, quindi...
Che tu eri portato stata... per...
Sì, sì, tu non lo sapevi, quindi tu ti sei buttata prima di me.
No, io ero già tranquilla dal primo giorno, da come hai... Ti ho detto, andiamo in onda, proviamo la diretta, e tu hai detto, ma sì, ed eri più naturale di me dopo non so quanti anni, ho detto, ok, va bene. Altrimenti avrei gostato di brutto. No, scherzo, non sono così cattiva. No, grazie a te davvero per questa stagione, per tutti gli spunti, per l'extra disagio, per la disponibilità, per la gentilezza, la simpatia, e davvero la dedizione anche a tutti questi progetti. Sei prezioso, e quindi insomma grazie
Vale, grazie.
Poi chissà che non ci conosceremo davvero, questo è un amore,
sì, no,
virtuale,
ragazzi,
il nostro.
Allora, io ragazzi, l'unico proposito che mi sono dato nel 2023 è che ci vedrete insieme, non
okay,
vi preoccupate,
okay. Io vi saluto, vi trovo domani per l'ultima ufficialmente di Mani di Protagonismo con Alessia Galattini e i consigli su TV, streaming e canzoni. E Luca, vai, dillo.
Ragazzi, per tutta l'estate e in attesa di risentirci a settembre, salutate sempre,
salutate
amici.
Salutate sempre.
L'ora esatta è offerta.